Giordano Montecchi, ben ritrovato a questa quarta puntata del ciclo che stiamo dedicando alla musica del periodo nazista e soprattutto alla musica nata nel contesto di quella grande e soprattutto falsa propaganda che fu il campo di Terezin. Buongiorno Giordano.
Buongiorno a tutti. Il modo con cui i nazisti hanno, anzi no, avrebbero voluto raccontare al mondo la menzogna di Theresienbad, la bella cittadina termale dove gli ebrei vivevano serenamente. Ecco, questa è l'antesignana di tutte le infinite fake news mediatiche, in cui oggi viviamo immersi. Non era una novità, del resto. La lista dei cosiddetti villaggi Potemkin è lunga, risale almeno all'epoca zarista, quando il generale Grigori Potemkin, proprio quel Potemkin dedicatario della famosa corazzata, per ingannare Caterina di Russia in visita in Crimea, avrebbe fatto costruire dei magnifici villaggi di cartapesta. Condizionale d'obbligo, però, perché la storia potrebbe essere stata inventata a sua volta proprio per screditare il generale. Ma questa è solo la superficie della questione. Ovunque nei rapporti di schiavitù, prigionia, tortura, il falso, la finzione, sono un cancro che penetra nelle fibre di chi vi è coinvolto, da una parte e dall'altra. Theresien è forse il più spietato commento a quella frase controversa di Adorno. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch. Dopo Auschwitz, scrivere una poesia è un atto di barbarie. Una frase scritta da un accademico di origine ebraica riparato negli USA. Se Adorno fosse stato a Theresien, a mio avviso, non avrebbe mai potuto scrivere una frase del genere, perché lì l'illusione, la poesia, erano autentiche ancore di salvezza, l'unica alternativa alla disperazione. Nel 1870 Arthur Rimbaud scrisse una breve lirica intitolata Sensation. Nelle sere blu d'estate andrò per i sentieri punzecchiato dal grano sull'erba fina. Come in sogno sotto i piedi ne sentirò il fresco. Lascerò che il vento bagni la mia testa nuda. Non parlerò, non penserò a nulla. Ma l'amore infinito mi riempirà l'anima e andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro nella natura, felice come se fossi insieme a una donna.
A Theresien, Hans Krása mise in musica questa poesia insieme ad altre due liriche, sempre di Rimbaud, per voce, clarinetto, viola e violoncello. L'ascoltiamo dunque dal baritono Christian Gerhaher con Ib Hausmann al clarinetto, Philippe Duc alla viola e Josephine Knight al violoncello.
Zasněn ucítím, jak vítr má mi tyně. Mí bude kroužit nad rasu chamno hlavou. Podomiti docilla se o te feno. Jak cigar buido tlo, tlo podel hranit nesmírne tíl rodiš časty cní jako stěno.
Giordano, ho l'impressione che in questo brano il carattere della musica sia come in contraddizione, diciamo, col lirismo sognante del testo. La musica sembra quasi introdurre un che di ansioso, di tormentato, che tutto considerato forse è anche una scelta voluta. Cosa ne pensi?
Ma certo, questo contrasto non è casuale, è voluto. E nel lirismo è come se insinuasse una ribellione, una crepa nell'immagine del sogno. Sì, fatemi sognare, dice il testo, ma la musica di Crasa subito manda in frantumi il sogno ed emerge la consapevolezza della propria condizione.
Infatti, Giordano, sembra che nel mondo chiuso di Teresin tutto sia diverso. Le regole che valgono, i luoghi comuni che circolano nella vita normale non valgono più in qualche modo.
Assolutamente. L'ombra delle SS, il loro artiglio retrattile, ora sadico, ora invece quasi benevolente, falsa irrimediabilmente ogni relazione e anche la creazione artistica. E forse ancor di più inquina fino a corrompere talvolta lo spirito di solidarietà che accomuna i deportati. Charlotte Offerman, una sopravvissuta emigrata poi negli Stati Uniti, dà alle sue memorie un titolo molto appropriato, The Art of Darkness, Maras Sad and Adolf Eichmann. Scrive Offerman: il genio diabolico dei nostri carcerieri aveva pianificato e controllava la Freizeitgestaltung. Ne scriveva il libretto. Alcuni prigionieri erano felici di parteciparvi e provavano persino un senso di gratitudine per questa opportunità di utilizzare i propri talenti creativi. Ma era arte, o piuttosto il loro testamento, o le loro ultime volontà? I persecutori, le nostre guardie, organizzarono la messa in scena delle nostre attività. Questa consapevolezza affiora nei ricordi di molti sopravvissuti. Erich Vogel, membro dei Ghetto Swingers, scrive: noi musicisti non ci preoccupavamo del fatto che per i nostri oppressori eravamo solo degli strumenti nelle loro mani. Eravamo ossessionati dalla musica ed eravamo felici di poter suonare il nostro jazz adorato. Ci accontentavamo di questo mondo di sogno che i tedeschi stavano producendo per la loro propaganda. E Coco Schumann, anch'egli dei Ghetto Swingers. L'arte e la musica erano una fuga molto comoda dalla terribile vita quotidiana del campo. Quando suonavo dimenticavo dove mi trovavo. Il mondo, la sofferenza delle persone intorno a me scompariva. La vita era bella, una vita assurda. Un'autogestione bizzarra per sopravvivere in fila davanti ai forni del Terzo Reich.
In den lang entschwundenen Jahren, da wir kleine Kinder waren, hatten wir ein Ideal. Wollt man Ruhe in der Wohnung, oder gab es als Belohnung ein Geschenk nach unserer Wahl? Riefen alle Kinder schnell Karussell, ach bitte, bitte Karussell. Wir reiten auf hölzernen Pferden und werden im Kreise gedreht. Wir sehnen uns schwindlig zu werden, bevor noch das Ringelspiel steht. Das ist eine seltsame Reise, das ist eine Fahrt ohne Ziel. Wir kommen nicht fort in dem Kreise und dennoch erleben wir viel. Und die Musik vom Leierkasten vergessen wir im Leben nie, wenn lang die Bilder schon verblassten, tönt noch im Ohr die Melodie. Wir reiten auf hölzernen Pferden und werden im Kreise gedreht, wenn schwindelig wir Halt machen werden. Dann wird man erst sehen, wo man steht.
La voce di Bente Kahan col pianoforte di Darius Suinoga e la musica di Martin Roman dei Ghetto Swingers qui in Carousel. Dunque, la canzone faceva parte dell'omonimo spettacolo di cabaret allestito da Kurt Gerron nel 1944. Le parole sono di un altro internato a Teresin, Leo Strauss, figlio di Oscar Strauss, celebre autore di operette, che però nulla ha a che fare con la stirpe degli Strauss. Tanti anni fa, da piccini, avevamo un ideale. Tutti i bimbi erano pronti a gridare «La giostra, la giostra!». Montiamo sui cavalli di legno e giriamo in tondo fino alle vertigini. Questo è un viaggio strano, senza meta, e quando storditi ci fermeremo, solo allora vedremo dove ci troviamo.
Ecco, ancora una volta in questo testo ritroviamo il bisogno assoluto di fuggire da quel mondo, questa volta però sulle ali dei ricordi d'infanzia.
Giordano, forse dico una banalità, ma in sostanza mi sembra che a Teresin i musicisti, gli artisti fossero gli eroi di quella comunità, coloro che offrivano ai loro compagni, diciamo, la possibilità di resistere, quasi di tirare avanti.
Sì, a proposito, mi viene in mente una frase di Lautréamont: «Un poète doit être plus utile qu'un citoyen de sa tribu». Un poeta deve essere più utile alla sua tribù di qualsiasi altro cittadino. È un'affermazione ambigua. Possono adottarla sia i sostenitori dell'arte impegnata, pedagogica, ma anche chi, incluso Lautréamont, sente l'arte come unico rifugio, come fuga dalla realtà. Un conto però è che a fuggire le brutture del quotidiano sia un dandy della décadence, ma è tutt'altra faccenda per le migliaia di anime rinchiuse a Teresin. E in questo senso sì, hai ragione. Se consideriamo che nei lager nazisti i suicidi erano dalle 10 alle 30 volte più numerosi che nella vita ordinaria, probabilmente i musicisti hanno contribuito a salvare migliaia di vite. Adesso però lasciamo parlare la musica.
Direi di sì, Giordano. Ascoltiamo il Lento, variazioni su una canzone popolare morava dal trio per archi, composto nel 1944 da Gideon Klein. L'abbiamo già nominato un paio di volte, ma ancora non abbiamo ascoltato nulla di suo. Dunque, lo esegue il Black Oak Ensemble.
Thank you.
Direi che questa bellissima pagina di Gideon Klein possa fare da prologo ideale per avvicinarci a quel piccolo gruppo di compositori grazie ai quali, al di là della tragedia, naturalmente, dell'Olocausto, Teresin è entrata a pieno diritto, come dicevi anche tu, Giordano, nella storia della musica.
Giustissimo, ed è proprio con questi compositori che secondo me arriviamo al senso profondo, all'essenza del fenomeno Teresin. Fra i tanti artisti presenti e attivi lì a Teresin, i compositori e in genere gli autori erano in meno utili al regime. Anzi, in quanto entartete Künstler, erano forse i più invisi. Solisti, cantanti, attori erano preziosi per allegrare le serate e fornire fino all'ultimo una parvenza di bella vita. Ma lo erano per entrambi gli attori in gioco, aguzzini e vittime, che inevitabilmente solleva un interrogativo sulle loro motivazioni. E lo spettacolo, il palcoscenico, da sempre e ovunque, sono un ottimo anestetico, la droga migliore in assoluto per chi sta di qua e per chi sta di là. La vita musicale a Teresin si fondava sul grande repertorio classico romantico e quindi i creatori di musica nuova non erano indispensabili, in fondo. Certamente anche per i compositori scrivere era un modo per sottrarsi all'orrore quotidiano, ma aveva un senso completamente diverso. Scrivere significa scavare in se stessi, e a Teresin questo richiedeva una forza d'animo, una volontà difficili, credo, da concepire per noi. Era un atto di resistenza, poiché richiedeva tutto ciò che i nazisti volevano estirpare dall'animo delle loro vittime. E Gideon Klein era il più giovane fra i compositori di Teresin. Mentre da pianista si prodigava come animatore delle attività musicali, scrisse una quantità di musica strumentale vocale. Prima di salire sul trasporto ER del 16 ottobre 1944, affidò i suoi manoscritti a Irma Zemstka, la sua fidanzata. Morì nel gennaio successivo, a 25 anni appena compiuti.
Questa è una ninna nanna ebraica di cui Gideon Klein ha scritto l'accompagnamento pianistico. Si trattava di Ukolebavka, che abbiamo ascoltato attraverso la voce di soprano, di Bronislava Tomanova e Anita Majerova al pianoforte.
Tutto precipitò molto in fretta nel fatidico 1944. Nell'autunno venne l'ordine di svuotare i campi di concentramento. I treni facevano la spola tra Terezin e Auschwitz e c'erano letteralmente le code davanti ai forni. Come sul Titanic che affondava, i musicisti continuarono però a suonare fino all'ultimo. Ma a differenza di quel che accadde col transatlantico, molti di loro sopravvissero. I compositori invece morirono quasi tutti. Terminato l'esodo verso est, dalla fine di ottobre non partirono più treni, a Terezin la musica fu tenuta in vita soprattutto da donne, per lo più cantanti e strumentiste. Gli uomini invece se n'erano andati quasi tutti. Fatale fu quel trasporto ER del 16 ottobre 1944, che non solo decapitò la vita musicale di Terezin, ma ha cambiato la storia della musica del Novecento. Insieme a Klein, su quel treno salirono, fra i tanti altri, anche Hans Krása, Pavel Haas, Victor Ullmann, Raphael Schechter, Leo Strauss, i Ghetto Swingers, Karel Anzerl e gran parte della sua orchestra d'archi. Ad Auschwitz, il giorno dopo, c'era il dottor Mengele in persona ad aspettarli. A seconda della corporatura o della professione, indicava chi spedire a lavorare e chi alla camera gas. Dichiararsi musicista significava morire. Bisognava dire operaio. Coco Schumann disse idraulico e si salvò, ma bisognava avere il fisico.
In pratica, in un solo giorno sono venuti a mancare molti musicisti di grande valore, fra cui quattro dei compositori sicuramente più interessanti e originali di quell'epoca. Sempre quando scompare un grande compositore, Mozart fra tutti pensiamo, si dice «Ah, se non fosse morto così giovane!». In questo caso è ancora più inevitabile pensare a come sarebbe stato il panorama della musica europea se il nazismo, la guerra non l'avessero raso al suolo. Penso anche a Erwin Schulhoff, pure lui morto in un campo di concentramento, e naturalmente Anton Webern, ucciso per sbaglio a guerra appena finita da una sentinella americana. Quindi, Giordano, di quel gruppo chi si salvò?
Fra quelli che ho nominato si salvarono Coco Schumann e Martin Roman, entrambi dei Ghetto Swingers, oltre a Karel Anzerl, e tutti gli altri furono assassinati il 17 ottobre, eccetto Gideon Klein, che ancora giovane, quindi utile per il lavoro, fu trasferito al campo minerario di Fürstengrube, dove morì un paio di mesi dopo. E Karel Anzerl lo si vede nel film di Guerin, alla guida della sua ammiratissima orchestra d'archi, mentre in una grande sala stipata di pubblico dirige un'altra straordinaria partitura, lo studio per orchestra d'archi di Pavel Haas, compositore tanto dotato quanto tormentato. Haas era giunto a Terezin nel 1941 in uno stato di profonda depressione e fu proprio Gideon Klein che lo convinse a riprendere la penna in mano. Lo studio per archi, ricostruito dopo la fine della guerra, è una delle sue poche partiture rimaste.